Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Qua a Radio Città Aperta è arrivato il momento della rivoluzione classica. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori.
Stasera dedichiamo la puntata al compositore italiano Amilcare Ponchielli. Nato nel 1834 e morto nel 1886, Ponchielli è noto soprattutto per le sue opere liriche, di cui la più famosa è La Gioconda. Ponchielli però ha un, fra virgolette, lato oscuro, perché ha un grandissimo repertorio di opere da camera oppure per banda, quindi per orchestra di fiati, opere anche sacre, che sono sconosciute, e in particolare faremo il focus nel riscoprire alcuni di questi gioielli nascosti del repertorio della musica dell'Ottocento italiana. In questo percorso ci accompagnerà l'ospite di stasera, ovvero il musicologo Pietro Zappalà, che è professore di musicologia appunto nell'Università di Pavia e anche ricercatore presso il Centro Studi Ponchielli di Cremona. Quindi stiamo parlando di uno dei massimi esperti mondiali su questo compositore. Diamo allora il benvenuto a Pietro Zappalà. Buonasera Pietro, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Buonasera, grazie a voi, grazie agli ascoltatori che ci stanno seguendo.
Come prima domanda scaviamo nel tuo passato e ti chiedo com'è nata questa grande passione per la musica classica.
Dunque, la passione per la musica classica è nata considerando che io appunto ho una certa età e quindi in un periodo in cui era molto più diffusa di quanto non lo sia ora, ma è nata in maniera un po' sottile, un po' in sordina, come forma di crescita culturale, cioè studiavo nelle scuole, mia madre aveva notato che avevo così una certa passione per la musica, un certo interesse. E allora mi ha iscritto, ma per dire una vocazione fino a un certo punto, nel senso che mi volevano instradare a suonare pianoforte nell'istituto di musica dove poi approdai, non c'era posto, allora mi dirottarono sul violino e io mi adeguai volentieri a studiare violino, mi appassionai, non credo di avere una vocazione da musicista pieno, però è stata una crescita culturale notevole che mi ha dato molti stimoli, molti interessi in tal senso, certamente.
Fantastico. E poi la musicologia, come è successo il click con la musicologia?
Anche questo vorrei dire forse non una infatuazione genetica, ma una crescita progressiva. Arrivato alla fine del liceo ero molto in dubbio sul mio futuro e non nascondo che ero più propenso a seguire studi scientifici, seguendo mio fratello l'ingegneria, oppure ero molto attratto dalle lingue straniere. Però proprio quell'anno appresi che a Cremona avevano aperto un corso di laurea in musicologia e a quel punto intesi che poteva essere un punto di congiunzione fra gli studi classici che avevo fatto in precedenza e la musica che appunto accompagnavano questi studi classici. Quindi senza dover pensare a una divaricazione, fare ingegneria e sacrificare il violino, pensavo avrei potuto congiungere queste due linee di informazione che avevo avuto fino a quel momento e quindi mi interessai, poi mi appassionai anche perché, l'ho capito dopo, avevo ereditato da mio padre una certa vena, una vocazione anche per gli studi storici, per la ricostruzione storica, la documentazione. Diciamo che Cremona è l'unica sede che eroga un titolo di musicologia. In realtà ci sono molte sedi universitarie dove ci sono colleghi molto preparati che offrono formazione musicologica, però indubbiamente a Cremona è la sede più specializzata dove l'offerta è maggiore, più ricca di discipline, e copriamo il ventaglio intero della storia della musica e degli aspetti della musicologia sistematica, l'analisi, la sociologia e così via, senz'altro, sì.
Fantastico, come primo ascolto vorrei mandare di Ponchielli un brano molto celebre, La danza delle ore. Cosa ci puoi dire a riguardo?
La genesi di questa danza è molto curiosa perché, come sempre, Ponchielli lavorava con una certa ansia, con il timore di non riuscire a soddisfare il pubblico e certamente La Gioconda era un'opera grandiosa che avrebbe dovuto, come fu, determinare il suo definitivo successo, però nel suo timore di non essere all'altezza lavorava sempre anche fino all'ultimo minuto per migliorare ed era incerto finché questa danza delle ore nacque all'ultimo momento su un suggerimento esterno e allora lui la buttò giù in 448 mai pensando che fosse un momento cruciale, anche perché nell'economia dell'opera è un diversivo, un momento secondario, non cruciale per la narrazione storica o per la narrazione degli eventi. È un diversivo, però ha avuto un grandissimo successo, tanto è vero che Ponchielli è noto per la Gioconda, ma a volte anche solo per questa danza delle ore, anche per il fatto che è stata introdotta nella fantasia, quindi ha avuto una diffusione mondiale proprio in virtù anche di quel cartone animato. Quando io interpello amici, colleghi stranieri che non sono dentro a questa tematica, ha proprio il punto di riferimento è la danza delle ore proprio per questa ragione.
Fantastico. Allora, io ho ripescato una registrazione storica, il buon vecchio Toscanini, no, che fa sempre bene. Quindi ascoltiamo ora di Amilcare Ponchielli dalla Gioconda, La danza delle ore, con la NBC Symphony Orchestra e Arturo Toscanini, direttore d'orchestra. Questo era il leggendario direttore d'orchestra Arturo Toscanini con la sua interpretazione della Danza delle Ore della Gioconda di Amilcare Ponchielli con la NBC Symphony Orchestra. Pietro, abbiamo appena ascoltato Ponchielli perché tu sei uno dei massimi esperti su questo compositore. Nella tua vita da musicologo però hai studiato e riscoperto e fatto pubblicazioni di documenti, composizioni, edizioni critiche anche di altri compositori, non solo Ponchielli ma anche per esempio Locatelli, Mendelssohn e Bottesini. Perché hai scelto proprio questi compositori per la tua ricerca?
Sì, posso senz'altro spiegare perché sono episodi di diversa caratura della mia vita. Comincio da Mendelssohn perché fu oggetto della mia tesi di laurea e mi ricordo che in quegli anni lo scelsi con cura, dovendo scartare alcuni periodi storici o musicisti che non mi interessavano. Altri li avrei scelti, ma li ho dovuti scartare per difficoltà di lingua. Per esempio, ero appassionato di Tchaikovsky, ma mi spaventava l'idea di dover conoscere il russo. Parimenti per Grieg, il norvegese un po' mi spaventava. E quindi, un po' scartando, un po' per elezione, alla fine puntai su Mendelssohn, anche perché avevo identificato alcune opere, allora si parla di metà degli anni Ottanta, allora inedite, e quindi mi concentrai, appunto, considerando il doppio favore del materiale inedito, che mi stimolava molto, e dall'altro un musicista di grande, notevole grandezza, che poi, fra l'altro, mi avvicinava al mondo tedesco, che all'epoca era il mio grande interesse, la mia passione, la lingua e la cultura tedesca. Questo interesse per Mendelssohn poi è durato a lungo, perché, come dicevo, ho cominciato a metà degli anni Ottanta, ho continuato a seguirlo e questo mi ha dato l'occasione anche di avere molti contatti con colleghi stranieri, di presenziare anche a convegni, fino al 2009, anno del bicentenario della nascita, in cui, direi quasi bruscamente, ho deciso di smettere, paradossalmente, semplicemente per la quantità e la complessità di letteratura che bisogna inseguire, l'aggiornamento diventava così faticoso che a un certo punto decisi di sospendere quantomeno. L'interesse latente c'è sempre, ma non così quotidiano come era allora. E pensai quindi di tornare su area italiana per avere in un certo senso meno difficoltà e anche un po' per un senso del dovere da musicologo italiano di recuperare quelli che sembravano momenti significativi della storia della musica italiana. Quindi anche a seguito di occasioni o di incentivi vari ho preso in considerazione altri autori, per esempio Locatelli. Devo il mio interesse a Locatelli alla collaborazione richiestami da un collega olandese ma che insegnava a Cremona, che appunto aveva a cuore il recupero di questo musicista. Quindi attorno a sé raccolse una schiera di giovani studiosi, fra i quali c'ero anch'io, per pubblicare l'edizione integrale di Locatelli, e quello fu un'occasione, facendo forza, anche facendo leva, diciamo, sul mio passato incompleto, se vogliamo, ma sufficiente, penso, di studi violinistici, che quindi mi permettevano di seguire meglio quel repertorio. Ecco, dicevo, anzi, non lo dicevo, lo sottintendevo, ma adesso lo dico, ecco, i miei interessi erano e tendenzialmente sono ancora prevalentemente indirizzati all'edizione di opere inedite. Il piacere di scoprire musiche e di pubblicarle. Fu così con Mendelssohn, fu così con Locatelli, poi rimanendo nell'ambito degli archi e per comodità anche locale, almeno apparente, mi interessai anche a Bottesini, anche lì perché mi fu proposto, e io mi appassionai appunto per le ragioni che ho detto, di vicinanza geografica e di vicinanza anche strumentale, quindi nel settore degli archi. Più recentemente mi sono invece concentrato su Ponchielli, sentendo un po', come dicevo prima, il dovere di applicarmi e lavorare su musicisti locali che altrimenti sarebbero negletti. Non sono certo il solo, ho avuto forti stimoli, per esempio, dalla collega Licia Sirk, che, oltre ad aver scritto il catalogo tematico, aveva avviato un forte recupero della musica per banda, e lei stessa mi suggerì di interessarmi della musica sacra. Ecco, io cominciai di interesse per Ponchielli con la musica sacra, poi scoprendo che c'era molto materiale sconosciuto. Cioè, ecco, giustamente abbiamo ascoltato poco fa La danza delle ore, che è la proprio famosa, la Gioconda, ma la personalità di Ponchielli non si esaurisce in quello. E quindi pian pianino concepì l'idea di aprire o squarciare un velo su questo musicista apparentemente noto, ma di fatto ancora così poco noto e poco diffuso.
Parlando appunto di musica sconosciuta di Ponchielli, ha scritto un catalogo quasi di opere per pianoforte totalmente sconosciute, di cui tu hai presentato a Cremona Musica a settembre scorso in un CD appunto dedicato. Cosa ci puoi dire al riguardo?
Dunque sì, questo CD fa parte di un progetto, come dicevo poco fa, di recupero a tutto tondo della produzione. Anzi, dirò paradossalmente, l'interesse che abbiamo all'interno del Centro Studi Ponchielliani nacque proprio sotto l'etichetta dell'altro Ponchielli, cioè il Ponchielli non operista. Dando per scontato che non è vero che Ponchielli operista sia noto, c'è tutto il resto della produzione. Fra queste cose abbiamo via via riscoperto anche la musica per pianoforte. Devo sottolineare il forte impulso dato anche da Roberto Prosseda, che mi ha, come dire, istigato a valutare questo repertorio che io superficialmente consideravo secondario. Ecco, dobbiamo considerare che molta musica strumentale italiana viene considerata di basso profilo, a maggior ragione quella degli operisti. In realtà, studiando a fondo, si scopre che non è così. Intanto che esiste molto repertorio sconosciuto, che parte di questo repertorio forse sì, è leggero, non è profondo come certa letteratura tedesca, diciamo, dello stesso periodo, però ci sono anche composizioni di piena dignità musicale che meritano un recupero. Ecco, approfondendo questo studio, e ripeto, forte anche di questo impulso dato da Roberto Prosseda, abbiamo concepito l'idea, da un lato, di pubblicare la musica per pianoforte, progetto che è ancora in lavorazione, e contestualmente anche cominciare a proporre in formato audio, per l'appunto di un CD, la pianista è cremonese anch'essa, Esther Fusarpoli, abbiamo prodotto questo CD che effettivamente riassume un po' le varie tipologie di musica pianistica di Ponchielli. Abbiamo alcuni brani molto densi, molto intensi, vorrei dire pienamente romantici, che assolutamente possono essere una sorpresa. Ci sono poi anche i brani di musica, diciamo, più leggera, ballabili dell'epoca, molto diffusi, ma che una sapiente interpretazione pianistica nobilita molto più di quanto si possa pensare. Certo. Ci sono le parafrasi operistiche, quindi c'è una gamma espressiva molto varia che aiuta a illustrare la personalità di un musicista molteplice. Direi che su tutto regna mediamente una grande cantabilità, una grande melodia. Evidentemente il musicista aveva questa vena melodica che profondeva nel teatro, ma a volte per sovrabbondanza anche nella musica strumentale.
Certo, allora ascoltiamo subito un brano da questo CD di Amilcare Ponchielli, Il primo affetto, opera 94, con Esther Fusarpoli al pianoforte.
Thank you.
E torniamo dal primo affetto, opera 94 di Amilcare Ponchielli, che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Esther Fusarpoli al pianoforte. Pietro, tornando a te, che cosa vuol dire per te essere un musicologo e qual è la tua mission?
Sì, dunque io mi sono formato da musicologo appunto negli anni Ottanta, quando questo concetto era fortemente legato a un indirizzo che mi ha sempre appassionato, cioè quello soprattutto di indirizzo storico e documentario. Poi la fisionomia del musicologo è evoluta in molte direzioni, dalla critica all'analisi alla sociologia, tutti aspetti che sono essenziali e preziosi e per i quali io ho interesse relativo, nel senso secondario, avendo questa vocazione, questa radice storica che è tuttora la mia attuale. Cioè, ora come ora, io nella mia attività coniugo questo studio musicologico, prevalentemente storico, all'altra mia vocazione, all'altra mia esperienza di lavoro, che è quella delle biblioteche, e quindi la documentazione. La sintesi di questi due indirizzi sono, come accennavo prima, l'interesse a valorizzare materiale storico depositato nei nostri fondi, nelle nostre biblioteche, e nello specifico il recupero di partiture da proporre in edizione moderna. Questa è uno solo indirizzo che io coltivo, ma richiede ovviamente approfondimenti storici, quindi anche inquadramenti della persona, dei brani, delle composizioni, negli stili. Quindi il ruolo del musicologo non è solo quello di trascrivere musica o essere un fedele filologo musicale, ma deve appunto a tutto tondo operare una ricostruzione storica, la documentazione, l'analisi, tutta una serie di componenti che danno luce a un evento musicale, come potrebbe essere una delle edizioni che abbiamo fatto o che vado facendo. Ecco.
Certo, appunto parlando di edizioni critiche, il prossimo ascolto che faremo è appunto una delle tue edizioni critiche, ovvero La Serenata Lontana per violoncello e pianoforte. Ci racconti com'è nata la scoperta di questo pezzo, qualcosa anche sul pezzo stesso?
Sì. L'interesse per questo pezzo, che è molto breve, un brano molto di durata esigua, ma nasce proprio nel contesto, dicevo prima, del recupero del Ponchielli non operista, proprio per dar luce agli altri aspetti della sua produzione, e in questo periodo ci stiamo concentrando soprattutto sulla musica da camera. E questo è uno dei brani, anche per arricchire un po' il patrimonio di singoli strumenti, il violino, il violoncello, clarinetti, molti strumenti a fiato, lui ha adottato soprattutto da giovane. E questo brano in particolare è uno di quelli che ritengo lui abbia scritto, probabilmente in gioventù, forse pensando a qualche amico violoncellista, e che al tempo stesso proponeva agli editori, quando era all'inizio della carriera, così per darsi un nome, per farsi conoscere, e mentre poi in realtà molti di questi brani sono rimasti inediti o comunque non hanno avuto uno sviluppo, perché lui ha avviato bene la sua attività di operista. Per noi è interessante il recupero di questi brani perché appunto testimoniano della ricchezza melodica e anche dell'inventiva, quindi una scrittura di brani semplici da salotto, e forse neanche troppo semplici, richiedono un minimo di abilità strumentale, gradevoli. Ho in mente anche una composizione per violino, alcuni brani per pianoforte di piccolo cabotaggio, vorrei dire, che però appunto denunciano questa ricchezza di inventiva melodica che non necessariamente doveva e poteva trovare sfogo solo nell'aspetto nella musica teatrale. Per quanto riguarda La Serenata Lontana, un dato curioso: è apparso in una rivista secondaria, probabilmente Ignaro Ponchielli, che veniva pubblicata, perché probabilmente aveva ceduto tutti i diritti all'editore Francesco Lucca di Milano, il quale appunto diede disponibilità di questo brano in occasione di una raccolta di fondi per un terremoto in Andalusia. È un caso storico curioso che abbiamo ricostruito, e questo caso fortuito ha permesso mettere in luce questo brano musicale, che altrimenti sarebbe rimasto sepolto in qualche archivio dell'editore.
Fantastico, allora siamo tutti curiosi di ascoltare questa Serenata Lontana di Amilcare Ponchielli per violoncello e pianoforte, opera 79, in questa registrazione eseguita su strumenti originali da Gioele Gusberte, violoncello, e Carlo Rossi al pianoforte.
Thank you.
E torniamo ora dalla Serenata Lontana per violoncello e pianoforte, opera 79 di Amilcare Ponchielli, interpretata da Gioele Gusberti al violoncello e Carlo Rossi al pianoforte. Pietro, so che tu nel 2021 hai completato la trascrizione delle lettere di Amilcare Ponchielli che erano conservate presso l'Archivio della Ricordi, la famosa casa editrice italiana. Quali sono le cose che ti hanno colpito di più? Chi era Ponchielli dietro le quinte?
Voglio precisare, quello era un consistente lotto di lettere, ma è solo una parte del fondo di lettere che sto cercando di ricostruire. Diciamo che quelle del fondo ricordi sono circa 150 lettere, al momento attuale sono riuscito a identificare sulle 900 lettere, in parte, e poi anche altre sono state trascritte. In parte un bel nucleo sono inedite, per esempio qualche anno fa a Harvard ho trovato 150 lettere indirizzate alla moglie. E ecco, le lettere sono assolutamente uno strumento preziosissimo per conoscere la persona e anche per ricostruire la storia della musica. Nel caso di Ponchielli è evidente che aveva registri di scrittura molto diversi a seconda dell'interlocutore. Non abbiamo moltissime lettere giovanili agli amici, ma sono molto scherzose. Lui era molto ironico, molto anche autoironico. A volte scriveva in versi, versi perfetti dal punto di vista metrico, ovviamente non poetici ma ironici, e quindi un colloquiare con i suoi amici, a volte anche in maniera anche greve, con accenni a aspetti licenziosi o così poco edificanti. Al tempo stesso invece, già, per esempio ho citato le lettere alla moglie, sono molto tenere perché si vede il riflesso della vita familiare, da neosposini, poi padre, i due figli, e la moglie madre molto apprensiva, e poi entrambi impegnati per lavoro e spesso in trasferte, quindi le lettere sono testimonianza di una vita familiare intensa ma anche complessa. Poi le lettere appunto a interlocutori istituzionali come Ricordi o altri musicisti, dove si va spesso anche su dettagli tecnici, su valutazioni che sarebbe prezioso riesumare, perché vanno a volte in controtendenza con quanto leggiamo sui giornali dell'epoca. È facile pensare che un'opera data dai musicisti di Casa Ricordi venisse nelle riviste di Casa Ricordi venisse osannata, e poi invece in privato si scopre che le opere non erano andate così bene, che l'esecutore, il cantante non era così brillante. Ecco, molto spesso ci sono queste esternazioni private, ma che per noi sarebbero preziose per avere un quadro più corretto dei veri eventi dell'epoca. E quindi varrebbe la pena studiare. Io sto raccogliendo e ho speranza di proporre un'integrale delle lettere, però è un lavoro molto lungo, ma ripeto, darebbe veramente una chiave di lettura del musicista, quale ora ancora non abbiamo.
Fantastico. Invece il prossimo ascolto è un'altra edizione critica che hai fatto tu, un brano per violino e pianoforte, Sample Pensée. Cosa ci puoi raccontare su questo brano?
Questo è un brano che in un certo senso è parallelo a quello che abbiamo sentito prima per violoncello, cioè la dinamica è la stessa, un brano semplice di struttura, quasi eseguibile anche da un violinista mancato come sono io, nel senso che non richiede conoscenze e capacità performative eccessive, anche se un buon violinista sa ricavarne invece una grande melodiosità. Sì, la struttura è analoga, anche se una linea melodica assegnata al violino, un accompagnamento interessante al pianoforte, non di basso profilo, una durata non eccessiva, quindi un pezzo che però dovette avere un certo successo. Fu pubblicato postumo, cioè il figlio a 20 anni dalla morte raccolse alcune delle cose più notevoli che erano rimaste inedite e le fece pubblicare, probabilmente appunto per nobilitare la figura del padre, richiamarle in un periodo in cui cominciava un po' a svaporare. La cosa curiosa è che questa iniziativa editoriale è una notizia veramente curiosa che condivido con gli ascoltatori. Questa iniziativa editoriale, figlio svolse in una piccola cittadina della Svizzera, presso un editore che non era editore musicale, una scelta che ancora non ho ben compreso, che però ha permesso di avere una decina di pezzi, fra cui questa Sample Pensée per violino e pianoforte.
Interessante, allora ascoltiamo subito di Amilcare Ponchielli, Sample Pensée per violino e pianoforte, opera 81, con Paolo Ghidoni al violino e Riccardo Caramella al pianoforte. Thank you. Abbiamo appena ascoltato Sample Pensée per violino e pianoforte, opera 81 di Amilcare Ponchielli, con Paolo Ghidoni al violino e Riccardo Caramella al pianoforte. Pietro, tu fai parte anche del Centro Studi Ponchielli, che è appunto dedicato alla diffusione delle musiche di questo compositore. Con quali mezzi appunto aiutate questa diffusione?
Sì, dunque, il Centro Studi Ponchielli è nato proprio con l'intento, come dice lo statuto, di divulgare, di promuovere sotto ogni forma possibile la figura di Ponchielli. Di fatto, fin dall'inizio ci siamo orientati in due direttrici principali, quella performativa, e qui giova ricordare la figura di Federica Zanello, soprano, che ha avviato subito un festival Ponchielli proprio per dare concretezza di ascolti al repertorio ponchielliano e ovviamente anche aree limitrofe. Quindi un primo indirizzo di questo genere, un secondo indirizzo invece appunto il recupero degli inediti. Abbiamo subito cominciato a pensare, anche se poi la realizzazione ha atteso qualche anno, l'edizione di musica. E in mezzo a altre iniziative, presentazioni di libri, presentazioni di mostre, abbiamo anche provato a organizzare, quindi una serie di iniziative con questo obiettivo globale, essendo le due direttrici principali, il festival, le esecuzioni e le edizioni. C'è da dire che fin da subito i primi che ci siamo trovati avevamo in comune quell'idea che dicevo prima dell'altro Ponchielli, un po' disorientati dall'idea della produzione operistica, perché richiede grande impegno sotto ogni profilo, sia per lo studio sia per l'esecuzione, quindi abbiamo cominciato a coltivare. Convergevano in quella fase anche i nascenti interessi del recupero della musica per banda di Ponchielli, e c'è un collega americano che è venuto per 10-15 anni consecutivi a Cremona a recuperare questo repertorio. Io avevo interessato alla musica sacra, ad altri aspetti in musica organistica, penso all'ottimo organista Marco Ruggeri, che ha rivalutato tutto l'aspetto della musica organistica, e quindi queste persone con diversi interessi sono concentrate creando questo centro studi che appunto ha avviato queste iniziative di divulgazione. Abbiamo lo studio quanto più possibile di crescere in termini di offerta e di proposte, anche se questo richiede molto lavoro e soprattutto richiede finanziamenti che non sempre sono così all'altezza del nostro desiderio, diciamo così. Sì, quindi questo fondamentalmente la fisionomia del centro studi, che però appunto adesso è abbastanza stabilizzato. In questi ultimi due anni abbiamo anche avuto il forte supporto del Teatro Ponchielli di Cremona, che ha permesso di realizzare spettacoli anche di maggiore levatura e di maggiore visibilità. E al tempo stesso anche abbiamo solidamente avviato la collana di edizioni già menzionate in precedenza per la Sample Pensée, ma anche, per esempio, voglio citare, abbiamo realizzato anche una cantata tuttora, cioè inedita e neanche mai eseguita, anche poco nota, sul testo di Dante, Francesca da Rimini. Quindi abbiamo in cantiere parecchio materiale di discreto interesse, sì, certo.
Fantastico. Parlando di appunto opere un po' più, tra virgolette, voluminose, mi ha colpito in particolare questa messa, di cui hai fatto anche tu l'edizione critica, la messa opera 20. Cosa ci puoi dire a riguardo?
È positivo questo richiamo alla messa, perché di fatto è stato per me la causa scatenante. Quando prima dicevo i vari interessi, Mendelssohn, Bottesini, Ponchielli è nato proprio dal primo impatto, è stato proprio questa messa. Mi permetto di narrare un piccola vicenda personale. Cantavo in un coro qui a Cremona e abbiamo fatto delle belle esecuzioni, e ricordo memorabile un requiem tedesco di Brahms, finito il quale il coro, molto soddisfatto, però aveva desiderio di una opera di uguale levatura, caratura musicale, con grande partecipazione corale. E mi ricordo che all'epoca la collega Alicia Sirk mi indirizzò a questo manoscritto di questa messa di Ponchielli, che all'epoca giaceva ferma in una biblioteca di Bergamo. La acquisì, cominciai a trascrivere e settimana dopo settimana, ogni prova di coro, presentavo al coro un pezzo nuovo da provare. Il coro si appassionò e grazie anche al direttore Dominguez riuscimmo a realizzare un'esecuzione a teatro con tanto di orchestra, cosa abbastanza difficile per un coro, diciamo, di dilettanti. Fu un'impresa notevole che si concluse con una registrazione discografica e in anni più recenti, quasi 20 anni dopo, anche con l'edizione della partitura. Quindi si è, come dire, chiuso un ciclo completo che dà grande soddisfazione al musicologo, a me stesso, cioè che dal manoscritto polveroso arriva alla esecuzione, all'incisione discografica, all'edizione della partitura, ma ha dato grande soddisfazione anche al coro e alla cittadinanza perché ha riscoperto questo brano. Il brano è decisamente corposo. È chiaro che noi, se pensiamo al repertorio sacro ottocentesco italiano, pensiamo al Requiem di Verdi o alla messa di Rossini, non voglio pretendere che questa messa sia a quel livello lì, però ritengo che dovrebbe rientrare nel circuito esecutivo, perché è una messa di grande impianto, un'ora di musica, scritta con grande perizia. Ricordo che Porchieri la scrisse quando ormai aveva già composto le opere più famose, quindi era ormai più che non solo affermato, ma più che competente sotto vari profili. È un po' discontinua come stile, perché ha mescolato anche composizioni precedenti riorganizzate, però, ripeto, è un'opera di grande formato, dura oltre un'ora, per solisti e coro e grande orchestra, e quindi ha un impatto forte, soprattutto perché nell'ultimo movimento poi si sentono veramente le espressioni musicali più all'avanguardia dell'epoca, con una scrittura musicale molto raffinata, molto suggestiva, e in tutta l'opera anche la grande cantabilità tipica di Porchieri.
Fantastico, allora ascoltiamo subito questo esempio di musicologia applicata che ci ha appunto fatto avere conoscenza Pietro con l'Agnus Dei della Messa Opera 20 di Amilcare Porchieri, con Parking Boom del tenore, coro polifonico cremonese, l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e Raul Dominguez, direttore d'orchestra.
Thank you.
È bellissimo questo Agnus Dei dalla Messa, opera 20 di Amilcare Ponchielli, con Parkium Boom, tenore, il coro polifonico cremonese, l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e Raul Dominguez, direttore d'orchestra. Pietro, siamo in chiusura del programma. Per caso hai un messaggio per gli ascoltatori?
Uno, forse due, sì. Proprio a partire da questa esperienza della Messa, mi piacerebbe che ci fosse un recupero, uno sforzo di recupero, di indagine di tanto materiale inedito di musicisti. Io adesso sono interessato a quest'epoca, ma chissà quanti altri prodotti di qualità sono ancora inesplorati. Quindi mi piacerebbe che ci fosse una sorta di movimento culturale, possibilmente anche finanziato adeguatamente, per esaminare tutti questi fondi inesplorati. Ovviamente non si pretende che tutto sia bello e buono, ma quanta roba c'è, cioè, questa messa c'era, era ferma e abbiamo avuto la fortuna di trovarla. So per certo che ci sono in corso opere di recupero analogo su altri compositori che appunto sortiscono questo effetto. Quindi mi piacerebbe che ci fosse l'impegno intellettuale, supportato anche economicamente, per valorizzare questo patrimonio. A fronte di questo, più in generale, un appello ancora più ampio, un desiderio ancora più ampio è non perdere il contatto con la cosiddetta musica classica. Un po' per l'insegnamento, un po' per la vita anche concertistica a cui assisto, vedo che l'età media si alza e i giovani latitano. Da un lato è fisiologico, perché ovviamente i giovani hanno nuovi orizzonti, nuovi obiettivi, nuove idee, però io voglio credere ancora nell'idea che la musica, ripeto, dico genericamente classica, abbia un contenuto intrinseco di bontà, di qualità, di bellezza, che non deve andare perduto. Una sorta, spero, almeno uno zoccolo duro di persone che sappiano nel tempo apprezzare la musica del passato per la bellezza intrinseca che contiene. E sperando che poi questa capacità di lettura della bellezza della musica di varie epoche possa essere trasmessa e inoculata anche ai giovani, accanto alle loro nuove, giuste, ragionevoli passioni. Quindi la speranza, appunto, che la musica classica non vada nel dimenticatoio, ma sono fiducioso perché, proprio perché contiene intrinseca bellezza, verrà sempre riconosciuta un domani.
Perfetto, allora ti ringrazio mille per essere stato ospite qua con noi stasera.
Grazie a voi per questa opportunità, ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito e con l'augurio che possano incrementare queste conoscenze, queste scoperte.
Siamo arrivati alla fine del programma, sta arrivando il momento del blues con i miei colleghi di Mojo Station. Come sempre l'indirizzo email per inviare le vostre richieste di brani musicali è music@accenitori.com. E da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori.